Buonasera e buon ascolto. Riprendiamo l'argomento delle etichette con la Columbia Records, che è la più antica etichetta discografica statunitense. È ancora in attività e praticamente tutti i musicisti jazz sono transitati per questo marchio. Fondata nel 1888, fu la prima casa discografica, fra quelle oggi sopravvissute, ad utilizzare come supporto audio dischi pre-registrati in concorrenza con i cilindri audiofonici di Edison. Oggi è la prima etichetta sussidiaria della Sony BMG Music Entertainment. La Columbia fu originariamente una compagnia locale fondata da Edward Easton, che distribuiva e vendeva i fonografi e i cilindri fonografici di Thomas Alva Edison, già conosciuto erroneamente come inventore della lampadina, nella città di Washington, nel Maryland e nel Delaware. E il suo nome deriva dal distretto di Columbia, dove aveva la sede. Edison aveva perfezionato, sul finire dell'Ottocento, un aggeggio che permetteva di riprodurre musica grazie a dei cilindri di ottone ricoperti con un foglio di carta stagnola, sui quali era impresso un solco da una puntina collegata ad una membrana. Le vibrazioni della membrana, causate dal propagarsi dei suoni, facevano oscillare la puntina che incideva la carta stagnola. Per riprodurre il suono registrato si applicava il processo inverso. Una puntina leggeva i solchi sulla stagnola e faceva vibrare un'altra membrana, più elastica. Nel 1902 la Columbia introdusse il disco XP, ma non è propriamente esatto chiamarlo disco, infatti era un cilindro di color marrone da usare sui vecchi fonografi. Ascoltiamo una rarità, la prima canzone registrata su cilindro Edison. Il titolo è Hello My Baby e canta Arthur Collins.
Boom, song, Hello My Baby, sung by Arthur Collins. Hello, hello, Satan, hello. Please don't cut me off at a whale. Hello, hello, what the hello. I've got a little baby, but she's out of sight. I talked to her across the telephone. I've never seen money, but she's mine, all right. So take my fist and leave this cat alone. Every single morning you'll hear me yell. Hey, Central, take me out along the line. He connects me with my honey, then I ring the bell. And this is what I say to baby mine. Hello, my baby, hello, my honey, hello, my ragtime gal. Send me a kiss, my wife. You hear me, baby, my heart's on fire. If you refuse me, honey, you'll lose me. Then you'll be left alone. Oh, baby, telephone and tell me I'm your own.
Negli stessi anni, per competere con la Victor Talking Machine, iniziò a produrre anche dischi piatti a 78 giri in addizione ai cilindri fonografici. Nel 1908 lanciò il primo disco a doppia faccia, dotato da un lato A e di un lato B. Due canzoni in un solo disco, reclamizzava con enfasi il disco promozionale distribuito per l'occasione. Ecco quella pubblicità.
The other side of this sample Columbia record affords the best possible evidence of the quality of Columbia recording. It demonstrates the faithfulness of our reproduction of the singing voice, and it is typical of the quality of every record in the entire Columbia list. The standard price of 10-inch Columbia double disc records is 65 cents. As an interesting experiment, as well as a demonstration of the Columbia process of recording instrumental music, you will now hear some of the instruments of the Columbia Orchestra, commencing with the first violin and adding successively the second violin, the viola, cello, flute, bass, oboe, clarinet, bassoon, French horn, bells, cornets, and trombones. Listen carefully and see if you can detect the exact moment at which each instrument is introduced. Thank you.
Dalla seconda metà del 1912, la Columbia decise di concentrarsi esclusivamente sulle registrazioni su disco e abbandonò la produzione di cilindri. La Commodore Record è stata un'etichetta discografica indipendente, nota per i suoi dischi di Dixieland jazz e swing. È anche ricordata per aver pubblicato il famoso brano di Billie Holiday, Strange Fruit. Il brano, che creò alcuni problemi anche alla stessa Holiday, fu una forte denuncia contro i linciaggi dei neri nel sud degli Stati Uniti, e l'espressione Strange Fruit è diventata sinonimo di linciaggio. Infatti lo strano frutto di cui si parla nella canzone è il corpo di un nero che penzola da un albero. La Commodore Record fu fondata nella primavera del 38 da Milt Gabler, originario di Harlem, che aveva aperto nel 26 il negozio di musica omonimo, il Commodore Music Shop a Manhattan. Il grosso della produzione della Commodore era costituito da Dixieland, fra gli artisti Eddie Condon e Will Bill Davidson, e di swing con Coleman Hawkins e Earl Hines. Come abbiamo ricordato, il più grande successo della Commodore fu Strange Fruit, il cui lato B era Fine and Mellow. L'etichetta fu attiva soprattutto tra il 39 e il 46, periodo in cui fece incidere i più grandi nomi del jazz. La Commodore fu una delle prime case discografiche a stampare sulle etichette dei dischi i componenti delle varie band. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, Gabler passò alla Decca e la sua etichetta Commodore fu riutilizzata in seguito dalla stessa Decca per la ripubblicazione di registrazioni jazz. Noi ascoltiamo ora della Commodore l'interpretazione di Billie Holiday in Fine and Mellow.
Treats me awful mean.
la CTI Record, Creed Taylor Incorporated, è un'etichetta fondata nel 1967 da Creed Taylor, inizialmente come una società controllata dalla AEM Records. Taylor, che aveva precedentemente fondato la Impulse e aveva lavorato per la Verve Record, etichette di cui parleremo più avanti, si era guadagnato un'ottima reputazione come rispettato produttore di album jazz. Le sue produzioni per la CTI condividevano uno stile tipicamente caldo, morbido, adatto proprio per creare un'atmosfera smooth jazz. L'etichetta è diventata famosa anche per le immagini delle copertine degli album, molte delle quali realizzate dall'artista fotografo Pete Turner. Tra gli artisti di rilievo che incisero per l'etichetta ci sono stati George Benson, Humir Deodato, Paul Desmond, Joe Anderson, Freddie Hubbard, Stanley Turrentine, Wes Montgomery, Hubert Laws, Antonio Carlos Jobim e molti altri. Il brano che passa ora è Here's That Rainy Day con John Anderson e Freddie Hubbard. Thank you. Un'altra etichetta affiliata al marchio CTI, la Kudu, lanciata nel 71, era più orientata al soul jazz. Nell'elenco degli artisti di rilievo che incisero per la Kudu c'erano Grover Washington, Hank Crawford, Idris Muhammad. La maggior parte degli arrangiamenti per le incisioni Kudu furono opera di Don Sebesky. In ogni sessione figurano alcuni dei migliori artisti jazz del momento, come Ron Carter, che è apparso su quasi ogni registrazione, ed Herbie Hancock, che spesso era seduto al pianoforte. Ecco Ron Carter su un vinile 45 giri Kudu dal titolo Big Fro. La CTI Records dichiarò fallimento nel 78, ma la maggior parte del suo catalogo è rimasto in stampa, alcuni brani con l'etichetta della Sony BMG Music Entertainment, altri dalla Motown, altri ancora dalla Verve Record, una divisione della Universal Music Group. La Impulse Record è un'etichetta discografica statunitense specializzata in musica jazz, lanciata nel 1960 da Creed Taylor come consociata della ABC Paramount Records a New York. La maggior parte dei dischi Impulse furono prodotti da Bob Thiel, che fu assunto dopo che Taylor se ne andò per dirigere la Verve Record, con l'assistenza come tecnico del suono del famoso Rudy Van Gelder. John Coltrane fu il primo artista importante a sottoscrivere un contratto con la Impulse, che venne per questo chiamata anche The House That Train Built. Sembra sia stato proprio Coltrane a convincere Taylor a reclutare Van Gelder. Dall'album Green Sleeves di John Coltrane ascoltiamo What Child Is This? principalmente nota come editrice di album appartenenti alla corrente free jazz, oltre che gli album di Coltrane, distribuiti anche postumi, la Impulse pubblicò lavori di Albert Tyler, Charlie Mingus, Pharoah Sanders, Sun Ra, Archie Shepp, Marion Brown e altri pionieri di questo genere. Ebbe però occasione di pubblicare album di musicisti più vicini al mainstream, come ad esempio Freda Payne, che ascoltiamo in It's Time.
It's time to lift your hearts and sing. It's time to let your voices ring and thank the Lord for everything. It's time, it's time, it's time. It's time to lend a friendly hand. It's time for helping all you can. It's time to love your fellow man. It's time, it's time, it's time. If you greet your neighbor with a howdy do, he's gonna smile right back at you. And if you keep whistling freedom's song, whole wide world's gonna join along. It's time to lift your hearts and sing. It's time to let your voices ring and thank the Lord for everything. It's time, it's time, it's time. Whole wide world's gonna join along. It's time to lift your hearts and sing. It's time to let your voices ring and thank the Lord for everything. It's time, it's time, it's time. Yes, it's time, it's time, it's time. Everybody, it's time, it's time, it's time. Oh, it's time, it's time, it's time.
Tra gli anni 60 e 70 un gran numero di jazzisti fecero almeno una comparsa sugli album Impulse. Ricordiamo alla metà degli anni 70 il quartetto americano di Keith Jarrett con Dewey Redman, Charlie Hayden e Paul Motion. Il quartetto registrò per questa etichetta una serie di album. Noi ascoltiamo alcune tracce di The Rich and the Poor di Keith Jarrett dall'album The Impulse Story.
Thank you.
La pubblicazione di nuovi album con l'etichetta Impulse cessò appunto negli anni 70, ma la ABC Paramount Records continuò la ripubblicazione degli album più famosi sotto questo marchio fino al 1979, anno in cui la Paramount vendette tutto il suo catalogo musicale alla MCA Records per 30 milioni di dollari, cifra che, nonostante l'alto ammontare, già allora fu considerata sotto costo per il patrimonio di musica e di cultura che veniva ceduto. Wiki Jazz, note e curiosità intorno alla musica jazz. Per chiudere il ciclo di Wiki sulle danze jazz, questa sera vi parlerò di musical, che, come cita un famoso dizionario, è uno spettacolo il cui sviluppo narrativo e drammaturgico della vicenda è strutturato su canzoni e danze. Il musical è una forma di spettacolo nato nel teatro, ma che ha conquistato un'autonoma dignità creativa anche nel cinema hollywoodiano, divenendo, anzi, insieme al western, diventando il genere cinematografico americano per eccellenza. Possiamo affermare che il musical nasce il 12 settembre del 1866, giorno in cui negli USA viene messa in scena per la prima volta un'opera, The Black Crook, nata dall'unione fra una compagnia di ballo e canto con una compagnia di prosa. Questa collaborazione deriva dal fatto che la prima era rimasta senza un teatro in cui esibirsi, mentre la seconda era alle prese con una produzione che si stava rivelando assai più costosa del previsto. Superate le difficoltà economiche e organizzative, ci fu la prima dello spettacolo, che si svolge al Naples Garden Theater, nella città di New York. Il musical ha quindi origine dai ceti popolari della società americana, in cui vi erano numerosi gruppi di immigrati appartenenti ad etnie differenti, e si sviluppa come una forma di teatro rivolta alle masse e a un pubblico molto variegato. La bravura degli attori, la grazia delle ballerine, la capacità nel canto, sono queste le caratteristiche che hanno permesso la nascita e lo sviluppo di questa forma di spettacolo. E proprio da quel primo musical ascoltiamo il brano You Naughty Naughty Man.
I'll die and make you grieve you, oh you naughty, naughty man. You may talk of love and sighing, say for us you're nearly dying, all the while you know you're trying to deceive you, naughty man. You may talk of love and sighing, say for us you're nearly dying, all the while you know you're trying to deceive you, naughty, naughty man. When you want a kiss or favor, you put on your best behavior, and your looks of kindness savor, oh, you naughty, naughty men. Of love you set us dreaming, and when with hope we're teeming, we find that you are scheming, oh, you naughty, naughty men. Of love you set us dreaming, and when with hope we're teeming, we find that you are scheming, oh, you naughty, naughty, naughty men. If a fortune we inherit, you see in us every merit, and declare we're girls of spirit, oh, you naughty, naughty men. But too often matrimony is a mere matter of money, we get bitter instead of honey from you naughty, naughty men. But too often matrimony is a mere matter of money, we get bitter instead of honey from you naughty, naughty, naughty men. And when married, how you treat us, and of each fond wish to feed us, and some will even beat us, oh, you naughty, naughty men. You take us from our mothers, from our sisters and our brothers, when you get us flirt with others, oh, you cruel and wicked men. You take us from our mothers, from our sisters and our brothers, when you get us flirt with others, oh, you cruel and wicked men. But with all your faults we clearly love you wicked fellows dearly, we dote upon you dearly, oh you naughty, naughty men. We've no wish to distress you. We'd sooner far caress you. And when kind, we'll say, oh, bless you. Oh, you dear, delightful men. We've no wish to distress you. We'd sooner far caress you. And when kind, we'll say, oh, bless you. You naughty, dear, delightful men.
Partendo da New York e Broadway, nasce così una tradizione che si diffonderà a macchia d'olio, portando la cultura del musical per le grandi e piccole città degli Stati Uniti. Il musical si diffonderà successivamente anche in Europa, anche se risulterà difficoltoso farlo conoscere ai paesi di lingua non anglosassone. Bisogna riconoscere che la diffusione del musical è stata agevolata dalle versioni cinematografiche di Hollywood, che hanno contribuito alla maggior conoscenza e popolarità di questo genere. L'avventura del musical sullo schermo inizia naturalmente col sonoro. Il film che segna il passaggio epocale è The Jazz Singer del 27, ricordato non tanto per il regista quanto per il protagonista Al Jolson, impegnato nel tentativo di diventare un cantante di successo. Anticipa del musical la tipica struttura narrativa imperniata sulla backstage story, ossia su una vicenda artistica raccontata da dietro le quinte, in cui canto e danza sono giustificati dall'attività dei personaggi in primo piano. Ascoltiamo Al Jolson dalla colonna sonora di The Jazz Singer. Dopo il successo di The Jazz Singer, molti altri registi si cimentarono nel musical. Nel 29 il grande Ernst Lubitsch realizza The Love Parade, Il principe consorte, che è riconosciuto come il vero primo musical concepito per lo schermo, con la coppia formata da Maurice Chevalier e Jeanette MacDonald. Si avviò così uno dei sodalizi più significativi di questo genere cinematografico, che seguì con One Hour With You e il più famoso The Merry Widow, La Vedova Allegra. Nel 1933 esordiscono Fred Astaire e Ginger Rogers, la coppia più celebre del musical, con Flying Down the Rio, titolo italiano Carioca. La coppia attraversò tutti gli anni 30 in una decina di film improntati a un romanticismo di grande e coinvolgente leggerezza, spesso pervase da una sottile ironia, e di brani musicali firmati da grandi autori come Irving Berlin e George e Ira Gershwin. E quando la Rogers negli anni 40 abbandonò il musical, Fred Astaire rimase protagonista assoluto, insediato solo da Gene Kelly. I due avrebbero danzato insieme in una sola occasione nel 1945, nel film Ziegfeld Follies. Il primo decennio di vita di questo genere cinematografico segnò anche l'affermazione delle case di produzione, immediatamente caratterizzate da alcuni importanti esponenti. Se la Paramount esaltò il talento di Lubitsch, la Warner Bros. Assecondò i contrasti e le geometrie di Berkeley, mentre la RKO ebbe proprio in Astaire la sua massima gloria. La MGM, da parte sua, si assicurò una posizione predominante, catturando gli stessi Astaire e Berkeley, e fu proprio quest'ultimo, in veste di regista, a lanciare definitivamente la giovanissima Judy Garland, in coppia con Mickey Rooney in Baby in Arms, del 1939, il titolo italiano Ragazzi attori. A perfezionare il meccanismo produttivo della Major arrivò infine Vincent Minnelli, la figura più significativa del genere. La guerra non frenò il musical, ma offrì anzi un particolare spunto alla propaganda patriottica, come ad esempio in For Me and My Girl del 1942 di Berkeley ed in Yankee Doodle Dandy, anche questo del 1942, diretto da Michael Curtiz. E dal film Swing Time del 1936 ascoltiamo Pick Yourself Up. Le musiche sono di Gerald Kern, mentre il tip-tap che sentirete è quello di Fred Astaire e Ginger Rogers che stanno ballando.
I want to show Mr. Gordon how much you've just taught me.
No, never mind.
Oh, thank you very much. That's very sweet of you. I'm very anxious for Mr. Gordon to see this because I think it's the most interesting experiment. Now, how did you say that last step went? Yes. Shall we try it right through? Won't you sit down, Mr. Gordon?
Club finisce qui. Grazie per il cortese ascolto, buon proseguimento di serata e a tutti voi good night and good luck. A presto.